Lezione numero 15, seconda parte. Siamo sempre nella giornata di martedì 21 aprile. Non so se sullo sfondo sentite una Tina Turner di annata, mi sembra di essere un po' in disjockey in questo momento, ma c'è un mio vicino di casa che puntualmente alle 6 di sera si mette lui davvero a fare il disjockey e propone a tutto il vicinato una serie di pezzi che naturalmente decide in perfetta autonomia e dunque tutti quanti ci godiamo, per così dire, la sua musica. Bene, noi invece continuiamo con la nostra di musica, spero, e stiamo parlando di questi testi che sembrano tali senza esserlo, perché appunto Gadamer era interessato a scavare nella molteplicità delle forme di scrittura che si muovono all'interno della nostra vita. Abbiamo detto che i testi che svolgono una funzione pubblica, che hanno un ruolo molto preciso all'interno della comunicazione sociale, sono dei testi che vanno redatti secondo certe caratteristiche, debbono cioè essere leggibili e comprensibili, e proprio perché sono in linea teorica, ma anche pratica, leggibili e comprensibili da tutti, si prestano a essere a loro volta interpretabili da tutti. Questa condizione, diciamo, di pubblicità, nel senso di carattere eminentemente pubblico del testo, o se volete universalità del senso che racchiude e che in qualche modo comunica, questa condizione è una condizione fondamentale. Dunque, non basta la scrittura, non basta che ci siano delle parole scritte su un qualche supporto, magari anche tante parole, non è certamente un problema di quantità, per fare un testo. Ci stiamo occupando anche di quelli che in apparenza sono testi, ma in realtà diciamo non possono essere considerati pienamente, perché in questa maniera possiamo avere una sorta di prova e contrario, possiamo cioè confermarci nella strada che stiamo seguendo misurandoci con una strada diversa che però, come dire, non è la nostra e che porta da tutt'altra parte. Allora, questi non testi, io ne ho citati eminentemente due, cioè appunti personali, abbozzi, la cosa si può, come dire, arricchire di ulteriori elementi, ma insomma, appunti, se volete anche l'elenco della spesa in qualche misura, no? Che vengono scritti a nostro beneficio. Siamo noi che scriviamo per noi, per, diciamo, ricordarci di fare quella determinata cosa in quel determinato momento, o perché vogliamo fissare dei pensieri, delle considerazioni che ci colgono all'improvviso, o perché invece, assistendo al discorso di qualcuno, vogliamo annotare delle cose che ci sembrano interessanti. Sono tutte attività che facciamo noi per noi stessi, e quello che ne viene fuori è certamente qualcosa di scritto, ma non è propriamente un testo, perché in fondo siamo noi i destinatari esclusivi di tutto questo, siamo noi che abbiamo, diciamo, la chiave per comprendere cosa intendevamo ed eventualmente anche per interpretare adeguatamente questo brogliaccio, queste forme di scrittura, questi appunti, nel momento in cui noi non ci ritrovassimo più. Dicevo, gli appunti da un lato e le lettere purché di natura privata, che hanno un destinatario specifico, che non sono lettere rivolte al mondo, all'umanità, sono lettere rivolte a una persona, o comunque a una cerchia ristrettissima di persone, dove si parla di questioni eminentemente personali, private, che sono una specie di prolungamento di un discorso, di un dialogo che per un certo momento si svolge in maniera scritta e poi magari tornerà a diciamo svilupparsi oralmente, di nuovo a voce, perché questo accade tra persone che si conoscono e si conoscono nell'intimo, questo accade tra amici, questo accade all'interno di relazioni affettive, questo accade tra amanti, cioè all'interno di relazioni in cui tutto il resto del mondo in qualche misura resta fuori. Anche questi non sono dei testi, non lo sono in primo luogo per chi si scambia questo genere di scrittura, ma non lo sono nemmeno a rigore per chi mai dovesse venire a contatto con questi materiali. Dunque, il requisito a cui non assolvono queste forme di scrittura è per l'appunto il requisito della loro generalità, della loro universalità. Non sono accessibili a tutti e quindi in linea teorica non sono comprensibili e non sono interpretabili a partire da se stessi. Presuppongono qualcosa di inaccessibile che non può essere condiviso con tutti gli altri. Presuppongono sostanzialmente momenti di vita vissuta, riferimenti alla particolarità delle vite e delle biografie delle persone coinvolte che non potranno mai essere effettivamente accessibili per nessun altro. Dunque il requisito della anonimità, perché abbiamo detto che quando si scrive un testo vero e proprio, e non questo tipo di, diciamo, quando non si esercita questo tipo di scrittura, che potremmo definire privata, personale, esclusiva, ma appunto si vuole scrivere un testo che è sempre per tutti e per nessuno, anche e soprattutto testi che non sono di natura letteraria, anche se a maggior ragione i testi letterari sono anch'essi testi che non sono sono per tutti e per nessuno, perché sono dei veri e propri testi, anch'essi, no? Allora, quando si ricorre a questa istanza, che consiste letteralmente nel parlare a chiunque, si prende in considerazione, diceva benissimo Gadamer già nel testo eminente, si prende in considerazione il lettore, cioè si scrive sempre per un lettore che non è il lettore unico, esclusivo, noi stessi o il destinatario di una nostra missiva personale, ma è il lettore in senso generico, quindi non un lettore, ma il lettore in senso, diciamo, universale. E lo si prende in considerazione perché si deve scrivere un testo che sia leggibile per chiunque. Diceva Gadamer nel testo eminente a pagina 337, lo scrivere infatti rivolto al lettore, al quale si pensa. Dunque, ciò che è scritto all'interno di un testo vero e proprio è scritto con questa specifica intenzione. È scritto pensando a chi dovrà leggere quella cosa e dovrà leggerla per comprenderla. Viceversa, questo tipo di scrittura, che è scritta solo ad uso e consumo di alcuni, tiene conto dei presupposti che solo costoro possono condividere, e dunque non è scritta per tutti e per nessuno, è scritta soltanto per qualcuno in particolare, anche se poi qualcun altro, per i tanti casi della vita, dovesse mai mettere gli occhi e in qualche modo rovistare tra queste carte, che sono carte invece del tutto esclusive. Allo stesso tempo aggiungiamo che non basta dedicare un testo vero e proprio a qualcuno in particolare per trasformarlo diciamo in qualcosa di privato. Quante poesie, quanti testi letterari, ma quante anche opere filosofiche sono state dedicate a qualcuno, a un maestro, a un amico, a un'autorità pubblica, ma tutto questo non le rendeva meno universali. Dunque, un testo non è un testo per il fatto stesso di essere scritto, deve essere scritto per tutti e per nessuno. Un testo vero e proprio non è meno testo per il fatto di essere semplicemente dedicato a qualcuno. Una dedica non ha di per sé la capacità di trasformare un testo vero e proprio in una specie di non testo. Esiste poi una categoria, che citiamo così in conclusione, che raccoglie insieme queste forme, diciamo, improprie o spurie di testi, che appunto Gadamer elenca, diciamo, poco prima di passare alla discussione dei testi letterari, cioè a pagina 308-310. Quindi, oltre ai non testi, ci occupiamo brevemente anche di quelli che Gadamer definisce antitesti, pseudotesti, pretesti, e che, capite bene, non sono dei non testi come gli altri, ma non sono neanche veramente fino in fondo dei testi come invece li abbiamo menzionati diciamo nella prima fase di questo discorso. In questo caso però è proprio la testualità che rivela i suoi limiti, cioè nel caso dei non testi noi avevamo del materiale, diciamo, scritto che si rivolgeva in maniera esclusiva a qualcuno e non ad altri, a noi stessi o a un destinatario sul piano privato, e tra questi interlocutori naturalmente la comunicazione funzionava benissimo, nel senso che solo costoro potevano comprendere fino in fondo, possono comprendere fino in fondo il contenuto e il senso di ciò che viene scambiato. Viceversa, nel caso di questi antitesti, pseudotesti, pretesti, è proprio, come dire, il carattere del testo che accusa una sorta di accusa il colpo, per così dire, perché ci sono delle forme di discorso legate soprattutto al parlato, almeno le prime due, che semplicemente fanno fatica a essere messe per iscritto. Dunque, qui abbiamo proprio a che fare con una resistenza alla testualizzazione. Ci sono forme del parlato, in qualche misura, che non sono traducibili nello scritto, così come esistono diciamo, cose che non sono traducibili da una lingua parlata all'altra. C'è proprio un limite. Questo limite viene evidenziato dai testi scritti che cercano di misurarsi con queste dimensioni della comunicazione umana, ma fanno molta fatica, funzionano solo in certe condizioni culturali e spesso e volentieri, diciamo, falliscono. Gadamer parla di quella tipica maniera di comunicare che è legata allo scherzo, fare uno scherzo o esercitare l'ironia. Queste due modalità, scherzare e fare dell'ironia, sono perfettamente adeguate alla comunicazione orale, ma se noi cerchiamo di metterle sotto forma di scrittura all'interno di un testo e cerchiamo soprattutto di riprodurre nel testo la stessa situazione che poteva darsi nella comunicazione viva, a quel punto ci scontriamo con i limiti della scrittura. Perché? Perché la scrittura non dispone di tutte le armi di cui dispone la comunicazione pubblica, la comunicazione orale, scusate, che ricorre alla postura, alla gestualità, all'espressività del volto, che può assumere naturalmente tutte le espressioni confacenti a questo tipo di comunicazione. E dunque la scrittura è svantaggiata, anche se molto spesso cerca di comunque tenere il passo con questo tipo di manifestazioni comunicative. Gadamer osserva ad esempio che nella società aristocratica di un tempo l'ironia del parlato riusciva a passare senza soluzione di continuità nella scrittura. Sto leggendo a pagina 308. Perché? Perché evidentemente in una società aristocratica che condivideva regole di comportamento molto codificate e dove le stesse persone diciamo in grado di leggere e scrivere erano comunque assai ridotte, era molto più facile riconoscere anche nella scrittura questa forma di relazione comunicativa. Dunque, gli appartenenti a quella società in quella determinata epoca riuscivano a capirsi facilmente o senza troppi problemi, anche quando esercitavano l'ironia per iscritto e non solo dal vivo. Ma tutto questo cambia, queste regole cambiano, le società si evolvono e quindi cambia anche la comunicazione. E quando non c'è più un terreno condiviso, è evidente che questo tipo di traduzioni dal parlato allo scritto diventano molto più problematiche. Non c'è niente di peggio che spiegare uno scherzo a chi non lo capisce, evidentemente, o spiegare che la propria ironia non è fuori luogo a chi magari non la capisce e magari pure si offende, no? Perché l'altro sta facendo dell'ironia laddove non deve permettersi di farla. Questo per un fatto anche banalmente culturale, al di là della propensione di ciascuno di noi a commettere gaffe più o meno imperdonabili. Allora, questo problema è il problema quindi della traduzione di forme del parlato in forme dello scritto. In questo caso, più che parlare di antitesti, bisognerebbe parlare di forme di discorso antitestuali, cioè che non si prestano a diventare testi perché appunto fanno resistenza, non si acconciano, non si adeguano, in qualche modo sono esorbitanti rispetto alle maglie molto più, diciamo, ridotte della forma scritta. Il secondo tipo sono gli pseudotesti, che appartengono a quel novero di intercalare, di interiezioni che noi usiamo continuamente nel parlato e che non sono anch'esse trasportabili, traducibili in un testo scritto. Gadamer li definisce pseudotesti, sono parti del discorso che non appartengono propriamente al senso del discorso stesso, che in qualche misura possono anche essere tralasciate, perché il senso globale del discorso non ne risente. Ma certamente questo fatto nasce da una, diciamo, insufficienza del linguaggio scritto come tale, perché questo materiale di cui noi poi facciamo continuamente uso, queste forme del parlato, anche se non sono essenziali per la comprensione del senso, sono comunque qualcosa di cui noi continuamente ci serviamo. Quindi sono pseudotesti perché non appartengono al cuore, diciamo, del testo, che è la trasmissione del senso.